quello che ti volevamo chiedere innanzitutto era se ci potevi dare un po' una panoramica, diciamo partendo proprio dal caso di Torino, di queste dinamiche appunto gentrificative, di gentrification per utilizzare il termine appunto inglese che è stato coniato in questa lingua, magari partendo appunto dal caso di San Salvario e del Quadrilatero, per appunto dare un attimo ulteriormente l'idea di come si governi lo spazio e i corpi presenti nello spazio urbano a Torino.
Sì, beh, diciamo molto velocemente, perché non ha senso ammorbarvi troppo con questioni di letteratura, però direi che distinguerei una fase pre-crisi con una fase post-crisi, perché mi sembra che sia ormai il quadro che vada tenuto in considerazione. Diciamo, nella fase pre-crisi, che possiamo immaginare quella che parte con gli anni 90 e culmina con l'evento olimpico e con l'inizio della crisi, ma che insomma, come dire, arriva subito dopo l'evento olimpico, quella è una fase di grandissimo investimento, estrazione di rendita, attività politica, trasformazione della città, e insomma quella è la Torino che noi vediamo adesso, il risultato, la Torino insomma, in cui viviamo ora è il risultato di tutte le operazioni politiche che sono successe in quegli anni lì. E quindi dal rifacimento del piano regolatore generale alle trasformazioni delle spine, insomma tutta la Torino che conosciamo. Allora, in quel quadro là, che era un quadro di fortissima coesione politica, di moltissimi soldi che stavano arrivando a pioggia per l'evento olimpico e per altre attività, sono riusciti a fare, insomma, è stato possibile fare in città una serie di interventi molto, molto concertati di estrazione di rendita, che insomma io chiamo gentrification, ma che chiamiamo gentrification diciamo per comodità, di cui il Quadrilatero Romano rappresenta l'esempio più chiaro, insomma un accordo politico molto forte che in realtà era già stato progettato addirittura alla fine degli anni 70, di parziale svuotamento e ricostruzione del centro storico di Torino, che è passato attraverso il rinominarlo, insomma non chiamarlo più sostanzialmente Porta Palazzo, ma chiamarlo Quadrilatero Romano, e attivare un meccanismo di arrivo di nuovi classi medie superiori che hanno comprato in massa il Quadrilatero Romano e l'hanno trasformato. A quel gioco lì, che ha funzionato in una fase preolimpica in cui c'erano altre prospettive economiche, non è stato possibile rifarlo in realtà con San Salvario, perché San Salvario arriva a cavallo, diciamo, dell'evento olimpico e arriva dopo, quindi l'unica cosa che è successa a San Salvario in realtà è stato un investimento commerciale, quindi dei piani bassi del quartiere, che ha sicuramente cambiato un po' la facciata di quel territorio, l'ha messo sulla mappa, l'ha reso più attrattivo, più scintillante, però ha fatto partire delle dinamiche speculative molto più ridotte rispetto al Quadrilatero Romano. E in generale quello che mi sembra interessante in questo momento è che, nonostante l'azione pubblica punti ancora tantissimo sulle parole d'ordine del passato, quindi investiamo in cultura, investiamo in terziario avanzato, investiamo in economia della conoscenza, investiamo insomma il mito delle start-up, queste cose qui, in realtà dietro questa spinta in questo momento non c'è realmente un mercato né di acquirenti né di investitori. Insomma, l'esempio della Cavallerizza è uno, ma Via Asti un altro esempio, voglio dire, tentativi maldestri della nostra amministrazione di cartolarizzare, di svendere territori pubblici, in cui però in realtà non c'era l'acquirente, quindi come dire, hanno funzionato di più come meccanismi per convincere tutti che era in atto una trasformazione, ma che in realtà dietro non ha più niente. Cioè, in questo momento direi che Torino è interessante perché, nonostante questa voglia di trasformarla ulteriormente, in realtà non ci sono i capitali, quelli che c'erano almeno negli anni 90.
Sì, a questo proposito ti volevo chiedere, proprio perché in questi giorni, insomma, sfogliando i giornali, l'occupazione della Cavallerizza è stata molto presente, o comunque il tema insomma, futuro della Cavallerizza è stato più che presente. Volevo appunto chiederti che cosa si può leggere dietro questa concentrazione di notizie, di commenti, l'assessore di turno che dice qualcosa, il fatto che probabilmente, come dici, magari non ci sono gli acquirenti che si aspettavano di trovare dietro l'angolo, non lo so, e soprattutto dentro un quadro comunque da parte dell'amministrazione che giustamente magari tu valuti da una parte, insomma, un po' un atteggiamento maldestro rispetto alle aspettative che avevano, allo stesso tempo c'è una chiara guerra alle occupazioni, o comunque c'è un'aggressione forte, non solo a Torino, questo certo, un po' in tutta Italia, però rispetto, appunto, che ne so, al caso della Cavallerizza, è già un luogo molto particolare, dove c'è dentro appunto il teatro stabile, cioè ci sono dentro delle forze, degli interessi insomma diversi dalle occupazioni, da altre occupazioni magari di carattere abitativo o di altro tipo. Sì. Appunto, non so se volevi, se in questo senso avevi.
Ma io scomporrei questo aspetto tendo con una forte attenzione sulle temporalità. Allora, da un lato, adesso noi entriamo in una fase molto confusa della battaglia politica, perché siamo sotto elezioni e quindi da qui a maggio-giugno sarà caos, confusione, sarà molta demagogia, più demagogia del solito, diciamo, sì. Molte proposte politiche allettanti, perché c'è il rischio, insomma, c'è il timore della coalizione attualmente al governo, attualmente da 20 e passa anni al governo, di rischiare ballottaggio. A questo punto potrebbe essere un po' più delicata la loro continuità. Allora, in questo caso c'è un po' di confusione che è legata veramente al ciclo politico locale, e quindi la questione della Cavallerizza, secondo me, si incista molto bene in questa vicenda qui, insomma, e anche gli interventi paventati sull'ex MOI, tutti i movimenti che ci sono in questo momento in città, chiaramente vanno letti sotto questa lente qui. Secondo me, se facciamo un salto di temporalità, invece non ci fermiamo, non ci facciamo ingabbiare solamente nei prossimi 8-9 mesi, ma guardiamo in generale a questo decennio, beh, qui è interessante perché la lotta alle occupazioni è chiaramente funzionale ad un patto che si è consolidato, non solo a Torino in questo caso, è un patto veramente nazionale, ma è un patto che si è consolidato fra i poteri pubblici, i locali e le cittadinanze, che sono diventate sempre di più cittadinanze proprietarie. Allora, dal momento che c'è questo patto storico, che è di lunga durata in realtà in Italia, perché dagli anni 30 che aumenta la quota di italiani proprietari di casa, questo è un patto politico, perché se tu finanziarizzi le famiglie, convinci tutti che l'unico modo per essere cittadini a pieno titolo, per essere al riparo dai cicli dell'economia, per essere felici e essere proprietari di casa, allora se tutti credono in questo meccanismo, e ci hanno creduto gli italiani, è chiaro che devi consolidare, devi tendenzialmente consolidare quegli investimenti, o comunque devi proteggere, diciamo, i contraenti di questo patto politico dal rischio che le loro proprietà vengano svalutate. Allora, in questo senso le occupazioni per definizione intervengono proprio su quel nervo lì, perché giustamente rimettono in circolazione immobili pubblici e privati che sono stati disertati, che sono abbandonati, che sono lasciati appunto marcire, e però segnalano che appunto questa proprietà, che può addirittura permettersi di lasciare i propri spazi vuoti, insomma, deve negoziare con altre parti della città. Allora, questo spiega la violenza, la rapidità con cui le forze dell'ordine intervengono non appena arrivano occupazioni. Però ripeto, secondo me la guerra all'occupazione agisce a un livello più alto e di più lunga durata, in cui, siccome le occupazioni toccano un nervo che è veramente un nervo scoperto, che sono gli investimenti delle famiglie italiane sostanzialmente, oltre che del pubblico, nel mattone, lì c'è bisogno di un'azione pubblica più muscolare, e questo si è visto molto bene con la contraddizione recente di Via Asti. Cioè, sulla Cavallerizza, una cosa che dico sempre è che è stato interessante come progetto di occupazione, ancora che complicato, ma insomma non esistono occupazioni semplici, è stato interessante perché ha messo a nudo un pochino le contraddizioni dell'amministrazione pubblica, che non sapeva in realtà esattamente cosa fare, se non che voleva disfarsi del
possibilmente incamerando diversi milioni di euro, insomma, dall'operazione, e al tempo stesso il fatto che comunque l'amministrazione pubblica sperava di avere compratori che non c'erano, perché il punto in questa fase politica è che l'investitore privato vorrebbe andare sul velluto, cioè avere un pubblico che gli garantisce di rifare tutte le infrastrutture, di pagare una buona parte di costi di ristrutturazione, allora a quel punto interviene il privato e compra. Il fatto è che in questo momento il pubblico non ha più quelle risorse che aveva negli anni 90 per gestire una buona parte dell'investimento, e quindi il privato semplicemente si è dileguato. Quindi a questo punto il comune di fatto è tornato indietro e si è ricomprato quello che voleva mettere sul mercato essenzialmente. E l'occupazione è stata utile, perché in questo senso ha messo il comune di fronte al fatto che se non riprendeva possesso di quell'area, quell'area sarebbe rimasta inconclusa, inevasa per lungo tempo. Quindi è stata sicuramente una funzione molto civilizzatrice da parte dell'occupazione.
Sì, anche se appunto si erano subito alzate le voci di chi vedeva svalutare gli immobili di fianco, insomma, all'occupazione, ma questo ci hai già spiegato, insomma, qual è il punto. Quello che volevo ancora dire è che comunque tutta questa azione muscolare, questo fatto di sgomberare, insomma, dare questa immagine a quelle categorie, rispetto a quel patto che hai descritto, tutte queste occupazioni che poi dovrebbero essere destinate ad altro, perché il pubblico o i privati promettono naturalmente, insomma, spazi dicono che erano tutti luoghi destinati ad altro, dove c'erano già dei progetti, già degli investimenti, eccetera, ma uno tra tutti così al volo, l'adiatto in termini di tempo, così, ma anche naturalmente stabili privati, occupazioni abitative, eccetera, sono ancora tutti vuoti. Cioè possiamo fare un elenco, adesso non lo faccio perché dobbiamo andare a chiudere, però in termini di luoghi sgomberati e luoghi rimasti esattamente come prima, ma ce ne sarebbe una bella sfilza. Quindi mi chiedo anche rispetto a questa operazione così molto chiaro demagogica e fatta per raccimolare voti, però poi, insomma, di fronte a chi il bisogno continua ad averlo e a chi, insomma, della cittadinanza non è completamente assuefatto a certi discorsi, a certi racconti, quelli appunto, gli immobili restano lì vuoti, sprangati, e non c'è nessun utilizzo.
Sì, infatti il numero di cittadini che avrebbero diritto di voto e che si rifugiano nell'astensione continua a crescere, perché in realtà appunto non esiste in questo momento nessuna offerta politica decente che possa intercettare tutta questa parte di cittadinanza che non ha intenzione di stare né con una parte né con l'altra, assolutamente. Però è chiaro che il gioco funziona, cioè, come dire, l'azione pubblica in questa fase preferisce di gran lunga avere molti spazi vuoti in città e sgomberare molto rapidamente piuttosto che far passare il messaggio che si può rimettere in circolazione molto spazio vuoto con modalità diverse da quelle della proprietà e dell'estrazione di rendita dalle proprietà fondiarie, insomma. Quindi è chiaro che in questa fase politica il comune e l'azione pubblica in generale agiranno con molta durezza, perché il patto con questo tipo di cittadino proprietario è anche un patto elettorale, nel senso che questo cittadino proprietario è quello che continua a votare, allora se anche quello volta le spalle sono veramente guai per queste amministrazioni, quindi in questo senso verranno difesi in maniera strenua.
E a proposito di questa questione appunto che tu individui nel nesso, nel patto di cittadinanza in qualche modo, evidentemente quello che è sotto gli occhi di tutti è proprio, come dire, cioè l'erosione in realtà di questo concetto di cittadinanza, che è figlio di un'epoca storica ben diversa da quella in cui viviamo adesso, e quindi il fatto che la nostra città sia popolata in realtà da un numero estremamente alto di fatto non cittadini non cittadini, e quindi anche le dinamiche di come dire, sgombero, sia di occupazioni, come dire, più politicizzate, sia di occupazioni meno politicizzate in senso classico, come può essere appunto una baraccopoli ai margini della città, sono strumenti di governo della popolazione di fatto, oltre che parte di questo meccanismo sia di come dire, rivalorizzazione immobiliare del territorio, sia elettorale a livello di consenso, cioè spostano popolazioni indesiderabili, le ricollocano, come dire, le tolgono dallo spazio dallo spazio urbano, cioè l'intento è anche quello, ovviamente, credo.
Sì, sì, assolutamente. Beh, basta pensare all'importanza che in questo momento ha l'idea di decoro, visibilità, territori creativi, insomma, dire tutte le parole d'ordine di quest'ultima fase di neoliberismo sono parole che insistono tantissimo su cittadinanze legittime, no? È cittadino colui il quale glorifica il territorio, lo rende accettabile, bello, divertente, creativo e così via. Ma chiaramente vediamo che in questo modello qui di cittadino pulito e decoroso, una buona parte della cittadinanza delle nostre città è completamente esclusa, ma nemmeno perché c'è una cittadinanza che non vuole essere decorosa, ma semplicemente perché non può rientrare in quei meccanismi lì, insomma. Avete parlato prima della questione delle questioni rom in città, chiaramente per definizione quelli sono i cittadini meno decorosi delle nostre città, no? Non sono mai normalizzabili, non possono mai essere integrati in quel tipo di meccanismo lì.
Sì, direi addirittura non sono proprio cittadini, cioè nel senso.
E per giunta sono anche cittadini, infatti. Ma anche quando lo sono, insomma, non rientrano mai pienamente. Pensiamo alle lotte contro i ragazzi di barriera che vengono in centro città a passare il weekend, insomma, tutto lo sdegno che si ha contro i tarri, gli zarri e così via, perché per definizione non rientrano nelle forme di decoro che si pensano adesso per il centro città.
Comunque penso che, oltre a ringraziarti appunto per il tuo contributo, per come dire, chiudere tirando un po' le somme da dove siamo partiti, appunto tutto ciò che è stato detto nel tuo intervento sia piuttosto emblematico per riflettere a ciò che è successo alle famiglie rom sgomberate dalla baraccopoli di Lungostura, quindi allontanate sia da quell'occupazione durata oltre 15 anni invisibile ai margini della città, dove di fatto anche lì vedremo i fumosi progetti di riqualificazione, la famosa pista ciclabile che promettono sulle sponde dell'Ostura, e poi sgomberati appunto da via Asti, dopo che invece i bianchissimi precedenti occupanti erano stati, come dire, sponsorizzati anche materialmente per mesi, con tanto di come dire, residenti del quartiere che venivano sorridenti a dire che effettivamente i rom avrebbero svalutato il valore degli immobili adiacenti, e poi ancora da via Borgo Ticino, quindi insomma penso che, come dire, la dinamica cioè la volontà di allontanare, invisibilizzare sempre di più dei corpi indesiderabili e al contempo permettere appunto dinamiche speculative sul territorio si uniscano proprio in questa vicenda, e ti ringrazio per averci aiutato a rifletterci su.
Sì, grazie a voi. La città è una, non sono mille, la città è una sola.